Presidente, vado di corsa, magari un po' meno dopo il chiarimento che abbiamo avuto di quanto non sia andato finora. Vorrei replicare su le posizioni, le argomentazioni difensive in ordine al concorso dei dirigenti apicali Lupre e Gratteri nei reati attribuiti di falso e calunnia e arresto illegale agli imputati che hanno la qualifica di redattori degli atti e hanno la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Ha sottolineato la difesa, ancora una volta, che non vi sarebbe un supporto probatorio in ordine al rapporto concorsuale del dottor Gratteri e quindi anche del dottor Luperi, perché costoro non possono essere autori tipici per l'assenza appunto della qualifica di pubblico ufficiale per l'alto grado rivestito da questi funzionari. In particolare si dice, nella difesa del Gratteri, che questo imputato non sottoscrive alcun atto, non partecipa alla fase valutativa di redazione del verbale. Si dice anche, sfidando il pubblico ministero su questo tema di prova, che non vi è neppure la prova che lui fosse presente in questura dopo la chiusura dell'operazione e soprattutto presente alla redazione degli atti. Si denuncia ancora una volta una sostanziale responsabilità da posizione che l'accusa avrebbe mascherato nella formula della responsabilità di comando. A giudizio della difesa non ci sarebbe neppure una responsabilità di vertice.
Sì, no, è acceso, acceso.
Senti, mi sembra quasi di stare urlando, ma... Dicevo che secondo la difesa non si tratterebbe a rigore neppure di responsabilità di vertice nel caso del dottor Gratteri, perché si tratta appunto di un'azione di polizia giudiziaria e questa azione sarebbe quindi ascrivibile ad una sfera autonoma di competenza in cui non opera neppure il rapporto gerarchico. Si sottolinea come l'accusa non abbia poi concretamente neppure individuato o risolto l'alternativa che appare nella contestazione, cioè fra fattispecie concorsuale 110 o un'ipotesi dell'articolo 40 codice penale. Nel fatto si evidenzia una supposta contraddizione nella circostanza che l'accusa avrebbe chiesto, ha chiesto l'archiviazione per i Gratteri, quindi per altri funzionari, dall'accusa di concorso nelle lesioni sulla base della esclusione in fatto della presenza del dottor Gratteri durante la commissione dei reati. Si dice, ma su questo punto la procura non ha chiesto una riapertura dell'indagine, quindi non possiamo argomentare. Secondo la difesa si è passati però, con uno dei tanti aggiustamenti del tiro che vengono denunciati, dalla contestazione della presenza del funzionario apicale in questione ai fatti di violenza alla mera percezione della violenza. E l'osservazione viene ripresa più volte negli scritti difensivi anche delle difese e se ne evidenzia una contraddizione con quanto sostenuto dall'accusa invece in sede dibattimentale. Ora, queste obiezioni, che genericamente menziono, non colgono nel segno perché non solo, ancora una volta, non confutano reali tesi sostenute, ma ignorano una sostanziale e corposa prova che è stata acquisita nella fase successiva alla rinvia a giudizio e proprio nel corso del dibattimento. Ora, sul piano formale è intuibile e ci era parso chiaro che il provvedimento di archiviazione in ordine all'ipotesi di concorso nei delitti di lesione che erano stati ascritti a Gratteri e altri funzionari sono assolutamente compatibili con la formulazione dell'accusa concretamente contestata, cioè il falso e la calunnia, perché questa accusa presuppone, tra virgolette, soltanto la dolosa consapevolezza della commissione di reati da parte di altri subordinati, di cui si vuole assicurare l'impunità per un ulteriore fine, che è quello di non compromettere l'esito di un'operazione del cui buon esito e svolgimento gli imputati, Gratteri in testa, erano garanti. Questo dato formale è addirittura rappresentato dalla contestazione del capo d'accusa, del nesso ipotattico, di cui l'articolo 61 numero 2 del codice penale. Il provvedimento di archiviazione è stato sollecitato dalla procura sulla base della presa d'atto di una incerta ricostruzione fattuale che, per quanto fosse all'epoca basata anche sull'esame dell'ingente mole di documentazione filmata, non aveva potuto ovviamente essere organizzata secondo una corretta cronologia degli eventi, anche con l'ausilio di tecniche più evolute di miglioramento di qualità dell'immagine. Questo, l'abbiamo più volte sottolineato, è un prodotto soprattutto della fase dibattimentale. E quindi si era preso atto della insostenibilità dell'accusa in relazione però all'onere della prova circa la presenza del singolo all'azione delittuosa in atto, sotto il profilo ovviamente del rafforzamento del proposito delittuoso altrui, ovvero dell'omessa attivazione al fine di impedire l'evento, oltre che ovviamente dalla concreta possibilità di un intervento fattivo per la cessazione del singolo episodio residuo. Ecco, però il dato di certezza che è stato sempre presupposto è la mancata denuncia, repressione dei reati dopo la loro commissione, nella consapevolezza del loro accadimento. Ecco, questo dato non può essere che essere valutato secondo il paradigma delle fattispecie che sono state effettivamente contestate: falso, calunnia e resto illegale, perché la redazione degli atti di polizia giudiziaria è lo strumento principale attraverso cui si è trasmesso una rappresentazione degli eventi all'autorità giudiziaria che impedisce proprio l'emersione, dei comportamenti illeciti delle forze dell'ordine. Ciò che il dibattimento ha offerto come prova ulteriore è l'esatta ricostruzione cronologica dell'intervento degli imputati sui luoghi nell'edificio scolastico, intervento che pone anche i funzionari di vertice nella situazione di conoscere, rendersi conto della commissione di reati da parte dei reparti sotto il loro comando, e per converso consente di constatare l'inesistenza di condotte delittuose che sono ascrivibili agli arrestati. Le difese sia dell'Utere che del Gratteri non sono riuscite a smentire il dato probatorio che è rappresentato dal fatto che l'ingresso di questi funzionari nell'edificio avviene immediatamente dopo, pochi minuti dopo l'irruzione dei reparti, e quindi quando ancora non tutte le violenze sono cessate nei vari piani, e ciò è in contrasto con le affermazioni sviluppate e sostenute dalla difesa, soprattutto del Gratteri, di un ingresso molto più tardivo, sia per il Gratteri che per il suo vice Caldarozzi, che è collocato addirittura una ventina di minuti più tardi del reale. Il mio collega vi illustrerà poi anche il punto focale, centrale, a confutazione anche delle tesi sostenute dalle difese sulla esatta ricostruzione della cronologia degli eventi, ma prendiamo atto del fatto che questa cronologia degli eventi sulla cui base noi sviluppiamo le nostre affermazioni è quella che è stata accreditata dallo stesso Tribunale di primo grado. Ma le difese, ancora una volta, non considerano la diffusione dei comportamenti illeciti posti in essere dagli operatori di tutti i reparti. E questa diffusione, se non è stata valutata, ecco il profilo di distinzione rispetto alla valutazione in sede di archiviazione. Se non è stata valutata, come poteva essere, come indizio dell'esistenza di un ordine addirittura alla loro commissione, che proveniva dai superiori, è però stata sempre valorizzata per valutare il comportamento omissivo di quegli stessi dirigenti in relazione alla repressione doverosa di quelle devianze, per come erano desumibili chiaramente e percepibili dopo il loro accadimento. Quindi non c'è correzione di tiro alla fine del dibattimento, ma ovviamente è chiaro che la difesa non contesta la legittimità di correggere il tiro, ma ne trae uno spunto per argomentare la debolezza, il riconoscimento della debolezza probatoria. C'è invece da sottolineare una prova raggiunta attraverso la verificazione puntuale dell'effettiva intensità e diffusione delle violenze e dei loro segni, e questo comporta una consapevolezza alla base di un atteggiamento che non si rivela più come colposo ma doloso in capo a questi imputati, che rivestivano una posizione di comando effettiva. Quindi, sono temi a lungo dibattuti, quello che non è stato provato ma non era neppure nel tema di cuore dell'accusa è la cosiddetta spedizione punitiva, anche nella variante più estrema che poteva tradursi in una contestazione che non c'è stata di premeditazione. Ma qui rileviamo innanzitutto, perché l'orizzonte nostro è la censura della sentenza di primo grado, la contraddizione stridente in cui incorre il Tribunale nel valutare differentemente le posizioni di questi dirigenti, degli imputati con funzioni di comando, rispetto a ciò che fa per gli imputati con posizioni di comando del settimo nucleo del reparto mobile. Difatti non c'è ragione, e lo sottolineiamo nell'appello, ma non abbiamo una smentita sul punto ovviamente, per non applicare anche ai dirigenti apicali i criteri che il Tribunale utilizza per giungere in via inferenziale ad ipotizzare un accordo diretto a garantire l'impunità che avviene nel corso dell'azione immediatamente dopo tra comandanti del settimo nucleo e i loro subordinati. Questo è l'elemento che il Tribunale scogita come dirimente per distinguere le posizioni, cioè la presenza alle azioni, durante le azioni degli uni, cioè settimo nucleo, non degli altri, dirigenti apicali, a prescindere dalla sua concreta rilevanza, perché abbiamo studiato più volte il numero e la gravità dei feriti, oltre che l'osservazione diretta e la partecipazione alla fase dell'irruzione, con la testimonianza di queste violenze diffuse, è ciò che è in grado di fondare una valutazione del comportamento dell'imputato. Ma questa distinzione fra chi è presente e chi non è in quale momento è il frutto di un travisamento probatorio di fatto che noi mettiamo in evidenza soprattutto sulla base del materiale documentale filmato. Accanto alla memoria scritta di quelle considerazioni che sviluppiamo oggi, ci sono degli allegati fotografici in cui cerchiamo di estrapolare delle immagini dai documenti filmati per avvalorare, diciamo, le nostre argomentazioni sulla posizione degli imputati e sulla possibilità concreta di rendersi conto ciò che davanti ai loro occhi stava avvenendo secondo quanto da loro stesso riferiti in relazione alla posizione al momento in cui gli stessi hanno riferito di essere stati presenti. E c'è una assoluta carenza di spiegazione che in primis va addebitata ovviamente al Tribunale, ma le difese su questo non prendono posizione. Non c'è spiegazione su una circostanza che era stata valorizzata dallo stesso giudice per l'indagine preliminare in sede di archiviazione delle accuse nei confronti degli arrestati. Il giudice metteva in evidenza che il segno della violenza immotivata e sproporzionata è presente al di fuori dell'edificio, in perfetta omogeneità le violenze che si commettono all'interno e nello stesso spazio temporale. quindi l'elemento chi è fuori e chi è dentro perde anche la sua importanza. Nell'ordinanza di archiviazione del giudice che è agli atti, si tratta dell'ordinanza del giudice Ivandi del 12.5.2003, pagina 11 e seguenti, il giudice menziona, anche se proprio sulla base della incompleta documentazione filmata non riesce a distinguere, menziona diverse ipotesi di violenza all'esterno, che però riconduce ad un unico episodio che sarebbe quello di Markover. In realtà non si rende conto che la documentazione filmata e il testimoniale ricostruiscono diversi episodi di violenza all'esterno che si verificano in contemporanea nel momento in cui la polizia sopraggiunge sui luoghi. Nella documentazione, nella memoria che depositeremo oggi, fotografica, per essere molto più concreti anche a livello esplicativo, si parte proprio dalla scena che, sulla base, ripeto, delle dichiarazioni degli imputati, si presentava agli occhi degli stessi imputati, e le riprese documentano il punto di osservazione di ciascun imputato. Voi dovete immaginare l'avvicinamento all'edificio e da Piazza Merani, quindi da un lato e dall'altro lato. E sulla base della documentazione filmata sarete in grado di collocare ciascun imputato nella posizione che riferisce di aver tenuto. Ma ovviamente c'è di più di questo, perché gli imputati riferiscono di scene che hanno visto svolgersi davanti agli occhi, collocandole però in momenti temporali che sono smentiti dalla documentazione filmata. Dicevo, questi episodi di violenza diffusa che sono commessi davanti all'edificio scolastico dove si trovavano coloro che non sono entrati, ma sono episodi di violenza che si commettono e sono testimoniati, come dire, in tutto il oserei dire in tutto il quartiere, in tutta la zona che viene militarmente occupata, cioè nella strada antistante le due scuole Diaz e nello spazio retrostante la scuola Pasquila, dove entrano diversi contingenti di polizia. E le violenze all'esterno continuano anche dopo l'irruzione, con la cattura, non menzionata in verbale, di arrestati, di persone offese che erano fuggiti dall'edificio. Quindi, perché non deve essere verosimile ipotizzare, e c'è qualcosa di più di un'ipotesi, che Luperi e Gratteri, che dominano la scena sempre, questo è documentato visibilmente, in posizione di comando, non abbiano avuto la percezione di questo. E le risposte che sono date dagli interrogatori e riprese nelle argomentazioni difensive sono inattendibili. Ma non è che la difesa non si renda conto dell'importanza di questo dato. Prendiamo la difesa dell'imputato Gratteri, è costretta ad abbozzare, correggendo questa volta al tiro, una improbabile rivisitazione in favore difensivo di una testimonianza diretta che è quella del tenente Cremonini. Il tenente Cremonini comanda un reparto, un battaglione di carabinieri che viene a sopraggiungere sui luoghi diciamo a pochi minuti dall'ingresso delle forze di polizia nell'edificio, e riferisce di aver incontrato, di aver preso disposizioni da un funzionario presente sul luogo e di essersi posizionato all'esterno dell'edificio cinturando lo stesso, quindi di fronte al cancello posizionando i suoi uomini. Essendosi accorto della presenza di un individuo privo di sensi che giaceva a terra, ha individuato un funzionario nel cortile in evidente di comando e a lui avrebbe chiesto cosa dover fare di quel ferito all'esterno dell'edificio, all'esterno del cancello, ricevendo una risposta: riprendi la tua posizione, sono già state chiamate le ambulanze. È ovvio che questo dato, questo narrato che il tenente Cremonini attribuisce al dottor Gratteri, che riconosce e poi alla fine dice: ma io so chi è il dottor Gratteri, lo vedo, cioè non è mai che non lo conosca. Questo prova che il Gratteri ovviamente è in quella zona, in quella fase cruciale, in posizione di comando, in una fase che è contigua alla presa di possesso dell'edificio, prova una totale incuranza del funzionario per la gravità del fatto, avere un ferito a terra privo di sensi, senza alcuno, come dire, che controlli la situazione, e l'assoluta mancanza di spiegazione sulle cause del ferimento di quella persona al di fuori dell'edificio scolastico. Una noncuranza che è condivisa ovviamente da tutti gli altri funzionari che si possono collocare all'esterno dell'edificio in quel momento e che al pari di Gratteri riferiscono di non essersi accorti della presenza del ferito. La difesa, dicevo, mentre in una fase precedente aveva cercato di argomentare che il riconoscimento del dottor Gratteri fosse dovuto a imbeccati del pubblico ministero che gli voleva inculcare questo nome che lui non ricordava, in qualche modo c'è aggiusta al tiro nella corposa memoria che ha depositato, valorizzando un'affermazione che fa lo stesso tenente Cremonini alla domanda in controesame: ma il dottor Gratteri com'era, come fa a riconoscere, aveva il casco? Il test dice: ma mi pare di no, credo, non lo ricordo in quel momento col casco. Dice la difesa che c'è la prova assoluta che il dottor Gratteri si sia levato il casco soltanto alla fine dell'operazione, come se ci fosse una ripresa continua e che potesse escludere che il dottor Gratteri per un istante o per alcuni minuti o secondi si sia levato il casco anche in quell'occasione. Ma questo fa capire come importante è per la difesa negare questo elemento forte di consapevolezza. La ricostruzione dei dettagli, la testimonianza, la discussione è ovviamente riservata allo scritto, sia che oggi si deposita, sia nelle memorie nei richiami che sono fatti nell'atto d'appello. Attenzione che la difesa, comunque sia, anche se può spostare un diverso momento, può collocare un diverso momento temporale nel contatto del tenente Cremonini con il dottor Gratteri, non riesce ovviamente a smentire, a prendere posizione sul contenuto del colloquio, che è inequivoco. Il colloquio che è ancorato dal test al suo sopraggiungere ai suoi luoghi e alla consapevolezza che questo funzionario in posizione di comando ha che ci sia un ferito grave all'esterno. La smentita alle dichiarazioni degli imputati documentare, e qui faccio un accenno, ma perché vale per valutare la pregnanza di questo elemento, è una smentita che poi si avrà addirittura nei confronti dei due imputati Mortola e Di Sarro, i quali sono ripresi dall'operatore Rai Chiucconi in un filmato, quando i paramedici stanno 20 minuti dopo l'irruzione cercando di trasportare sulla barella Marcovel ancora privo di sensi e gettato come uno straccio per terra. E questi due funzionari sono a pochi passi dal corpo e quando il cameraman si avvicina a quel luogo, su indicazione di un avvocato, si sente il sonoro, seguici, c'è un ferito per terra, cioè le persone che in quel momento si trovavano per strada esterni all'operazione sapevano ciò che i funzionari che dirigevano quell'operazione hanno affermato ai giudici di non sapere, cioè che c'era un ferito interno. Dove si trovavano? Analoghe considerazioni noi le facciamo nei confronti del Luper. E la difesa prende posizione su questo punto. C'è un filmato che dalla parte opposta, ma a pochi metri, dalla parte opposta del cancello, ma a pochi metri, e in assoluta contemporanea, in assoluta contemporaneità, c'è una scena che documenta l'aggressione, la parte finale dell'aggressione al teste Frieri, che viene investito dai reparti di polizia e selvaggiamente, brutalmente picchiato senza alcuna ragione. Si stava semplicemente avvicinando alla sua macchina per partire per il viaggio di ritorno a casa. Dice la difesa dell'imputato Luperi che quella scena non prova ovviamente che Luperi fosse a conoscenza di quello che era successo prima, vede soltanto un uomo a terra bloccato e ferito da altre persone, ma può presupporre che sia stata la forza, la violenza, la coazione fisica esercitata in maniera legittima rispetto ad un precedente comportamento dell'imputato, non so come definirlo, della vittima, perché era un viandante della strada. Però la difesa non può negare che comunque documentato l'arrivo all'edificio scolastico di questo imputato in una fase antecedente preparatoria rispetto all'operazione di irruzione. E nella memoria fotografica noi estrapoliamo anche dei filmati che fanno vedere che subito dopo il dottor Luperi è anche di fronte al cancello davanti al quale sono ammassati tutti i poliziotti ancora prima di sondarlo. Quindi è quasi nelle prime file di coloro che dovranno fare le irruzioni. Ma la difesa non obietta, non smentisce questo dato di fatto, cioè che secondo le stesse dichiarazioni dell'imputato, lui si sarebbe trattenuto di fronte all'edificio anche durante la successiva fase, cioè di fronte all'edificio. Successiva fase, quindi, avrebbe dovuto, potuto osservare gli avvenimenti che si svolgevano in quel momento e quindi non vogliamo e non possiamo dire oltre al ragionevole dubbio che l'imputazione sì sarebbe stata diversa, che può assistere all'attuale ferimento, la terza ondata, aggressione documentata dal filmato nei confronti di Marcovi, ma non può verosimilmente, sulla base di elementari regole di inferenza, non essersi accorto della presenza di un ferito per terra che ci starà per 20 minuti. È documentato e non smentito, perché qui il fotogramma è chiarissimo, che Luperi entra nell'edificio in una fase assolutamente ancora calda, se non erro il riferimento temporale, mezzanotte, 3 minuti e qualche manciata di secondi, fase in cui è sempre documentato l'uso della violenza ancora ai piani superiori. Questa documentazione filmata andrà ben messa a confronto con anche le dichiarazioni testimoniali di coloro che cominciano a vedere funzionari in borghese in palestra anche quando la situazione appunto non è, come si viene definita, completamente sterilizzata. Questa fase è in grado di trasmettere ovviamente sensazioni e informazioni dirette di conoscenza alle persone presenti. Quindi il dottor Luperi e il dottor Gratteri sono in grado, ciascuno per proprio conto, di avere consapevolezza e percezione diretta di questi eventi, e sulla base di una loro concreta collocazione logistica temporale. E questa collocazione consente appunto di trarre inferenze indiziali circa il loro comportamento successivo. Questo comportamento da parte dei comandanti sul campo non è improntato all'insegna delle verifiche delle constatate violazioni delle regole di condotta da parte degli operatori, ma è solidale alla diversa rappresentazione degli eventi che si fa negli atti di polizia giudiziaria redatti sì da altri, dagli imputati sottoscrittori. Ma io non vorrei ricitarvi una cosa che sembra sempre un vezzo, ma se la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dice che l'uso della coazione fisica da parte della forza di polizia non solo non basta che sia legittima, ma anche se parte ed è motivata da un'azione legittima, da un presupposto legittimo, è la moralità di per sé che rende o può rendere illegittima la condotta e farla una condotta in grave violazione dei diritti umani. E questo hanno constatato, perché l'infierire su corpi a terra, cioè, non ha alcun nesso riferimento sulla base di una qualificazione giuridica della condotta a cui voi giudici siete tenuti, sulla legittimità o meno dell'intervento. E questo i funzionari possono attestare, e possono attestare non solo per quegli eventi di cui hanno, come dire, ancora conoscenza, proprio potendo avere delle sensazioni quasi fisiche del precedente svolgimento, ma anche in situazioni in cui, come dire, i poliziotti professionali che studiano le scene del crimine, come tanti di loro sono, cioè, non possono non trarre o non porsi il problema della causa della concentrazione di ferite e di persone in condizioni gravi. Quindi l'inizio e l'esecuzione dell'operazione di perquisizione a cura dei reparti investigativi e di polizia giudiziaria avviene in presenza e sotto la direzione e supervisione dei funzionari apicali che sono rimasti sul campo, Gratteri e Luperi, che sono un riferimento gerarchico delle squadre degli operatori. Allora vediamo qual è la responsabilità da posizione, qual è il non poteva non sapere. L'accusa ha offerto elementi processuali concreti, ha provato oltre il ragionevole dubbio che la linea di comando operativa era quella gerarchica, che questa linea di comando faceva capo ai diversi comparti, squadre mobile Digos, ed era rappresentata sul campo al vertice dal dottor Gratteri, direttore dello SCO, coadiuvato dal suo vice Caldarozzi e dal Luperi, questo vertice apicale dopo l'allontanamento del prefetto La Barbera, direttore dell'UCIGOS, riferimento dei funzionari e degli agenti Digos. Questo concreto attivarsi della posizione di comando in mancanza di un responsabile unico ha creato, ed è provato, sul campo una sorta di direttorio che è composto, guarda caso, anche dai due funzionari apicali di questi principali comparti e dai funzionari immediatamente subordinati. Questi funzionari apicali si sono comportati in effetti come capi e come tali sono stati riconosciuti, come doveva essere secondo le prassi dell'organizzazione della polizia. E qui abbiamo deposizioni testimoniali. Andreas, Michalizzi, Calesini. Gratteri ha in particolare, secondo il prefetto Andreassi, ha una diretta investitura dal capo della polizia fin dalla mattina del 21 luglio ad operare con il suo ufficio, lo SCO, al di fuori della zona rossa, ed appare conseguente quindi la sua presenza come elemento di spicco nell'esecuzione delle nuove direttive che provengono dal capo della polizia per acquisizione della scuola Paul Klee, formazione di pattuglioni dopo le manifestazioni e quindi per acquisizione della Diaz. Precisiamo una cosa, le chiare affermazioni sul punto del prefetto Andreassi, che è stato esaminato in pubblico dibattimento, che riferisce di un ordine che riproviene dal capo della polizia protetta e fa nomi e cognomi. Queste dichiarazioni potevano essere smentite solo dal capo della polizia. E così non è stato. Le difese hanno espressamente rinunciato all'audizione per poi limitarsi a definire sterilmente, uso un termine di difese, fantomatica la conversazione col capo della polizia di cui riferisce Andreassi, perché non avrebbe trovato altri riscontri obiettivi nell'istruttore dibattimentale. Così si dice nella memoria dell'avvocato Gorini, invocando una nuova regola di valutazione delle prove testimoniali. Ma anche sul piano formale, e secondo l'organizzazione delle competenze interne della polizia, le dimensioni del fenomeno criminale, che sono state ravvisate nell'ambito dell'evento internazionale che è stato il G8, la scelta investigativa diretta alla contestazione di forme di criminalità organizzativa associata, il 416 codice penale. Abbiamo appreso dall'avvocato Di Bugno che questo era stato oggetto di concertazione addirittura con l'autorità giudiziaria ed una qualificazione giuridica che in alte sfere e sulla base di direttive di vertice sarebbero state poi diramate agli operatori di polizia giudiziaria. Quindi questa scelta investigativa rendeva inevitabile l'assunzione della direzione investigativa con l'opera di coordinamento da parte proprio del servizio centrale operativo, ufficio diretto dal dottor Gratteri. Abbiamo citato nella memoria, produzioni documentali, richiamate, le circolari interne. Tanto è vero questo, cioè il coinvolgimento dell'ufficio diretto al Gratteri, che anche dopo la chiusura dell'evento G8, lo SCOF fa parte di un gruppo di lavoro investigativo coordinato dalla Procura proprio in virtù degli ipotizzati fenomeni associativi emersi durante il G8. Questo lo dice nella sua relazione 7801 legata agli atti Faldone 66 il dottor Caldarossi, il quale poi, smentendo quello che dice anche il dottor Gratteri, dice che la famosa perquisizione alla scuola Paul che è stata, come dice il testo Andreassi e come è la ricostruzione dell'accusa, è stata fatta con la partecipazione del servizio centrale operativo. Sui luoghi dell'operazione alla scuola Diaz, l'accusa ha dimostrato attraverso la documentazione filmata, sono emblematicamente fissate le immagini della presenza di questo direttorio che è in azione nelle fasi cruciali. Il gruppo compatto di funzionari, con l'imprescindibile presenza Gratteri Lutri, staziona o nel cortile o all'interno impegnato in discussioni durante tutto lo svolgimento dell'operazione. Altro segno tangibile della presenza e posizione di comando è il fatto che al gruppo, in particolare al Lutri e ai Gratteri, fanno riferimento anche gli estranei che si avvicinano all'edificio, sia i parlamentari che il gruppo di osservatori che verranno cacciati fisicamente dall'edificio. Vedi il filmato Rai, Chiuccone e i nostri riferimenti a memoria. E successivamente a loro fanno riferimento i funzionari che sopraggiungono, tra cui il dottor Sgalla, il responsabile delle relazioni interne, dipende dal capo della polizia chi si rapporta a quei funzionari, ovvero i funzionari che sopraggiungono, Pifferi e Filocamo, che prendono ordini e assumono compiti da Gratteri in relazione all'organizzazione del materiale sequestrato, ma noi vedremo dai filmati che la perquisizione continua e dura anche in quella fase, dopo il compito che è stato ricevuto da Gratteri. Il dottor Gratteri si muove sul campo anche emblematicamente, dotato di casco e manganello, e come segno visibile anche di questo comando operativo ed evocativo del coinvolgimento del capo alla testa del truppo, si muove indicando, come lui stesso ha riferito, sia pur con un riferimento temporale diverso, indicando alcuni soggetti che si erano allontanati dall'ufficio e fa sì che questi soggetti vengano catturati all'esterno. Chissà se ha visto come vengono catturati questi soggetti all'esterno. E a questo punto, altro elemento, è lo stesso Gratteri che dice di aver ordinato lo sgombro del personale di polizia dall'edificio della Pascoli una volta che è stato reso edotto dei problemi che si erano creati all'interno dell'edificio. Ora, la decisione della privazione dello stato di libertà degli occupanti in questo contesto di organizzazione gerarchica è imputabile al gruppo di funzionari in posizione di effettivo comando. La mancanza di qualifica di ufficiali di PC è rilevante proprio nel contesto del comando e delle operazioni di direzione dell'operazione, perché le operazioni materiali di perquisizione, in quelle forme anomale e indiscriminate, che comunque rispettano impostazioni direttive che provengono da loro, sia le conseguenti valutazioni poi alla base della decisione dell'arresto, avvengono alla presenza dei vertici gerarchici, quantomeno avallano la decisione in aperto contrasto con le violazioni e le situazioni che imponevano al contrario una verifica e una valutazione diversa. E Gratteri ammette questo. E comunque Gratteri opera con il suo vice, ufficiale di PG, a lui costantemente affiancato. Abbiamo dimostrato che l'operatività della catena di comando non si parla di posizione. Così costituita è messa alla prova e manifesta la sua effettività nella gestione del falso rinvenimento del reperto costituito dalle bottiglie Molotov. A gruppo di funzionari, proprio seguendo la logica della catena di comando effettivamente riscontrata, a questo gruppo è offerto, tramite Toriani, che contatta di Bernardini, che a sua volta si rapporta superiore, il reperto Molotov, che viene esaminato e discusso, fatto. Elementari inferenze indiziali consentono di ricostruire l'oggetto della discussione che dalla visione della documentazione filmata si instaura all'interno di questo gruppo di funzionari riuniti attorno a Luperi, che è ripreso con il sacchetto in mano. Questo gruppo di funzionari, che dimostriamo è già riunito prima della comparsa del reperto, decide di considerare acquisito il reperto nel corso della perquisizione, pur non essendo stato rinvenuto l'edificio. Dopo discussione al reperto, finito nelle mani del Luperi, non vi sto a rifare la storia, viene consegnato con indicazione a persone di sua fiducia da Mengoni, estranea fino allora alla perquisizione ormai terminata. La posizione sul campo della dottoressa Mengoni e i corretti riferimenti temporali sono illustrati anche in questa memoria fotografica che depositiamo oggi. Abbiamo dimostrato che il reperto viene collocato in mostra su uno striscione nero alla presenza e sotto la direzione dell'Upra e Gratteri. E questo si vede dai filmati. Subito dopo la comparsa all'esame del reperto. Le dichiarazioni rese dagli imputati circa il contatto avuto con questo reperto sono state esaminate nel corso di interrogatori diacronicamente e sono state valutate in questa sede, e non v'è smentita, esclusivamente contro sé, cosa che la difesa invece questo limite non ha e ha, come dire, attinto ad ogni interrogatorio, anche incrociando le dichiarazioni. Ma queste dichiarazioni, ed è il punto, il tema di valutazione che è stato sottoposto al giudice, sono segnate dalla reticenza dapprima, poi dalla presa di distanza da questo reperto e dall'inverosimiglianza che per larga parte è diventata, attraverso una smentita obiettiva, un mendaccio. E il mendaccio, a differenza di quanto pare ritenere il giudice di primo grado, è un elemento che non può non essere valutato.
Una reiterazione della
discussione. Presidente, non è un'altra discussione.
Stiamo eccedendo per vediamo di distringere.
Presidente, va bene, io devo replicare a un argomento che mi dice: tu hai argomentato una responsabilità da posizione sulla base di una prova logica. Ritenevo essere nel contenuto della replica, e Presidente, noi abbiamo da replicare, questa è una replica a una memoria scritta di 800 pagine dell'avvocato Corini, in cui si sostengono delle cose diverse. La semplice elencazione, che va bene, adesso è cesso, perché sarà consegnata allo scritto, di elementi concreti, per smentire che la ricostruzione dell'accusa è una ricostruzione di una responsabilità da posizione, cioè che argomenta dalla qualifica rivestita.
Io la mia memoria l'ho dichiarata prima dell'inizio della discussione, che non può essere una replica, perché quella data l'hanno detto, che non può essere una replica.
Io ho dato, mi chiamassi il procuratore generale, credo che stiamo per
certamente. Allora, l'elencazione proseguirà nello scritto consegnato e nella sostanza, mi limito a dire, non v'è questa elementare inferenza logica che deriva, secondo l'accusa formulata, accusa tra virgolette formulata dal professor D'Asco, reiteratamente argomentata, che non vi siano elementi concreti. Il professor D'Asco ha più volte citato, nella discussione orale, il fatto che nell'ultima interrogazione del dottor Gratteri, noi diciamo al dottor Gratteri, ma no, veramente, ci sono solo prove logiche contro di lei. La difesa obietta che non vi sarebbe una indicazione, un'individuazione della condotta, e questa individuazione della condotta che la difesa ritiene necessaria dovrebbe concentrarsi nella dimostrazione di un apporto concorsuale alla redazione degli atti e dovrebbe passare necessariamente per la dimostrazione di una condotta che si svolga nell'arco temporale di redazione degli atti. È un argomento del difensivo questo? Presidente, la memoria scritta che io leggo e sintetizzo è proprio fatta nella maniera in cui lei sta dicendo, cioè c'è l'argomento difensivo e c'è la replica. Se però la replica, l'argomento difensivo, deve essere sintetico in tre righe, io, come dire, lo faccio in tre righe, non importa. Allora, certamente. Allora, no, no, Presidente, io prendo... Io, Presidente, io devo parlare a dei giudici che devo convincere, quindi è ovvio che le indicazioni che mi provengono da questi giudici sono accolte, è ovvio. Mi sembra di replicare a argomenti difensivi. Sottolineavo il punto, che mi sembrava nuovo, ho cessato dall'elencazione degli elementi concreti da cui inferiamo la responsabilità di comando degli imputati applicati. La difesa ci ha obiettato che noi per dimostrare l'apporto concorsuale avremmo dovuto dimostrare un apporto e una condotta che si svolga nell'arco temporale di redazione degli atti. Possiamo replicare a questo punto? In questo momento. Noi sosteniamo che è fuorviante sostenere che l'apporto debba vedersi soltanto come presenza fisica alla redazione degli atti in quella fase temporale, perché i verbali sono la documentazione successiva di decisioni e valutazioni durante la fase di perquisizione dell'edificio scolastico e culminate con l'arresto, a cui il dottor Gratteri, ad esempio, ha preso parte con l'esercizio di quella funzione di comando nei confronti dei subordinati sottoscrittori che a lui e al suo ufficio facevano integrale riferimento. Quindi, il nostro punto è che questa responsabilità di comando, che si esplica in concreti elementi che abbiamo indicato, non è una responsabilità per posizione che si basa sulla mera inferenza logica. Nell'ambito, noi diciamo e ribadiamo a questa tesi, di una struttura gerarchicamente organizzata che opera sul campo secondo le regole di tipo militare, il concreto esercizio di comando in un'operazione svolta dai subordinati consente di inferire sulla base di questi elementi circostanziali che abbiamo elencato che ci sia nel comandante una consapevolezza dell'azione compiuta. Le inferenze, questo è un punto, Presidente, non sono dirette a provare il ruolo o la posizione da cui discende automaticamente la responsabilità, ma sono dirette a provare l'esercizio del comando nella sua componente essenziale di controllo e della ricezione di informazioni e delle conseguenti decisioni prese. Se noi dimostriamo che un comandante è stato informato di una situazione, possiamo valutare il suo comportamento successivo. E il comandante è stato attivato nella sua funzione di controllo e di verifica di quelle situazioni. Mi sembra una concretezza di elementi che non meritano della accusa che ci rivolge la difesa. La difesa, se posso obiettare a questo argomento, ha ampiamente criticato il riferimento che l'accusa ha fatto alla sentenza Sommer della Corte Suprema. Sostiene che...
Non commentiamo la sentenza della Corte Suprema.
E chi l'ha commentata? Presidente. Non posso rispondere a quello che ha detto l'avvocato D'Ascola?
Confido. Ha detto prima, un certo l'ha detto prima, ha detto resto modo, com'era?
Res ipso loquitur.
Sì.
Sì, però, posso dire che l'avvocato D'Ascola imputa ai pubblici ministeri di non aver... Allora... Mi rifaccio lo scritto sulla, sulla replica alla ingenerosa critica dell'avvocato D'Ascola nei confronti del pubblico ministero. Cenno di smentita alle considerazioni sviluppate dall'avvocato Di Bugno, difesa Luperi, e consegnate, sintetizzate anche in una memorietta. Questa si sintetica depositata. Ricostruendo il quadro iniziario offerto dall'accusa, e tralascio le fughe che l'avvocato stesso ha fatto nella sua discussione circa possibili soggetti. Presidente, dico cosa tralascio, cioè do il titolo, non leggo il capitolo, do il titolo. Questa me la scrivo.
Sono 8 anni così, Presidente, pensi come siamo noi.
La difesa. Però li ho sempre sdegnosamente respinti, La difesa ha concentrato però efficacemente le sue argomentazioni sulla ricezione delle bottiglie Molotov, ritenendola il punto critico della posizione dell'assistito. Si concorda. La difesa dà per accertato però quello che altri non ammettono ancora pacificamente, cioè che il momento su cui focalizzare l'attenzione è proprio quello in cui il gruppo di funzionari in cui si trova Luperi è ritratto dall'immagine del filmato 199. Perché, dice la difesa Luperi, è quella la fase in cui giungono le bottiglie. Rilevo che la difesa non è nuova a queste affermazioni d'effetto. Aveva sostenuto in primo grado che la localizzazione nel verbale del rinvenimento delle Molotov è palesemente falsa, tanto da essere un falso innocuo, perché era evidente che le bottiglie Molotov non si erano trovate lì. Ma questa concessione che fa la difesa è apparente anche perché questo nucleo di fatto è valutato allo stesso modo dal Tribunale, che ha condannato effettivamente i latori del reperto, in primo luogo il Burgio e il Troiani, proprio ricostruendo quella fase temporale e presupponendo che è quello il momento in cui arrivano le bottiglie, sono portate all'edificio. La ricostruzione indiziaria, secondo la difesa, però è caratterizzata da una ingiustificata esclusione dal quadro probatorio di circostanze di rilievo cruciale. La prima, dice l'avvocato Di Bugno, consiste nel non aver valutato l'atteggiamento del Luperi in quel contesto. E l'atteggiamento, secondo l'avvocato, è stato valorizzato in chiave negativa, cioè presupponendo la malafede, che invece bisogna dimostrare. Questo elemento è l'entusiasmo manifestato alla vista delle moto, che è una circostanza che si ricava dalla deposizione del test fiorentino. Questo atteggiamento, dice la difesa, è incompatibile con la consapevolezza dell'estraneità del referto alla perquisizione, a meno di non ritenere che l'espressione del contegno che tiene Lupri sia una messa in scena, oltretutto nei confronti di chi? Degli altri dirigenti coinvolti nel medesimo fatto calunnioso. Il fatto che l'accusa nulla dica su questo rassicura la difesa sulla esattezza delle sue conclusioni. Ma si ovvia, l'argomentazione già sul piano astratto contiene lo stesso presupposto fallace che viene imputato al ragionamento che si intende confutare, cioè non c'è preclusione logica e fattuale all'ipotesi che la difesa esclude invece prioristicamente altrettanto, per cui l'entusiasmo operativo, fra virgolette, si è esternato all'interno di una cerchia di persone che condividono già il medesimo interesse illecito. Cioè, che vi possa essere una soddisfazione per la possibilità più concreta che è offerta da quel reperto di sostenere una già deliberata illegale iniziativa di arrestare gli occupanti della scuola, come molti hanno sostenuto con forza per depotenziare però il significato del reperto e giustificare l'apparente mancato interesse verso questo reperto al fine di prendere le distanze. Non si colgono però nell'episodio elementi che possano distinguere i Lupri dal gruppo di funzionari, ed infatti il loro comportamento è assolutamente omogeneo. Il problema allora sta nella valutazione, interpretazione della testimonianza fiorentino. Abbiamo sottolineato che i margini in cui si muove il teste sono ristretti. Il teste è l'unico che ha mantenuto questa qualità di teste all'interno del gruppo che è ripreso dalle immagini filmate. È del tutto evidente che non può rivelare, pena l'autoincriminazione, le informazioni che circolano sono state acquisite dal gruppo circa le moto se ne avesse avuto conoscenza. Ma non a caso è l'unico che può permettersi di rivelare, o comunque la veste assunta lo costringe a farlo, quello che appare la naturale spiegazione della vicenda che è documentata per immagini, anche attraverso, come dire, il linguaggio corporeo e l'atteggiamento dei funzionari riuniti, cioè che l'interesse del gruppo riunito attorno a quell'elemento comune era proprio l'esame del reperto appena giunto. E si nota incidentalmente che il racconto del teste allude a un coinvolgimento dello stesso nel gruppo in maniera un po' ambigua, e le difese sfruttano questo anche oltre forse il tenore letterale delle risposte che dà il test. Il dottor Fiorentino infatti afferma di essere stato chiamato da Lupri per la visione del reperto, presupponendo quindi un precedente momento di ricezione del reperto già avvenuto da parte di altri, e di aver presunto che il dottor Lupri provenisse dall'interno dell'edificio. Questa circostanza è stata sfruttata a man bassa, come dire, dalle difese, che argomentavano da questo il fatto che il reperto fosse stato già collocato all'interno della scuola. Il test è chiaro poi nel definire la sua posizione, che non vede Lupri uscire dalla scuola con il reperto, anzi lo vede provenire da altra parte, ma ha presunto che. Però, attenzione, è lo stesso Lupri che ha affermato di aver visto per la prima volta le bottiglie nel cortile all'esterno dell'edificio, per quanto poi nell'interrogatorio lui cerchi di collegarsi alle dichiarazioni del Mortola, che asseriva di averle viste già all'interno prima, cosa che è smentita dalle riprese filmate. Quindi la difesa, avvocato Di Bugno, non ripercorre più questa strada quando accetta l'indicazione del contesto cronologico in cui fanno la comparsa delle moto nel filmato 199. Ma quello che è più importante, che noi obiettiamo, è che dal racconto del teste il destinatario dell'espressione di entusiasmo è il fiorentino stesso e non gli altri funzionari coimputati. Ed è chiaro che il superiore in quel momento informa il fiorentino e lo coinvolge in una situazione che ha già verificato con altri e con evidente interesse, non con il distacco invece affermato al PM, e questo entusiasmo lo trasmette al fiorentino. Questo a ritenere attendibile le dichiarazioni del test. Quindi l'entusiasmo non è la messa in scena fatta per gli altri, ma l'entusiasmo è una comunicazione che apprende e verifica il test sulla base di una ricezione del reperto e di informazioni che il Lupri ha condiviso con altri, non con il fiorentino. Ma rimangono qui, che la difesa non riprende l'inferenza indiziaria dell'accusa, rimangono privi di spiegazione nell'ottica che è proposta dalla difesa, cioè della buona fede, dell'ingannato, gli atteggiamenti di reticenza che Lupri, in armonia con quella degli altri imputati, ha. Per cui chi in tesi si sia trovato in buona fede e ha spontaneamente ammesso il suo entusiasmo, ha taciuto in tempi non sospetti, cioè prima della contestazione della falsità del verbale, di aver avuto un contatto con il reperto, di averlo gestito affidato a persone di sua fiducia, e non lo ha ammesso se non quando è stato sbugiardato dal filmato. E voi vedrete negli interrogatori le dichiarazioni del prima e del dopo. La tesi difensiva prosegue, ma non poggia su basi solide, quando addebita l'accusa l'ho messa in considerazione di un'altra circostanza, in analogia, un episodio analogo a quello del fiorentino, per dimostrare la buona fede del gruppo. Cioè l'episodio Lucea. Questo episodio è solidale alla tesi complessiva della estraneità del Lupri ad ogni aspetto dell'operazione, dimostrerebbe che la posizione di comando che l'accusa si è sforzata di dimostrare non esclude la possibilità che anche in un sistema organizzato gerarchicamente il comandante possa essere ingannato ed essere inconsapevole destinatario di una condotta ingannevole altrui. Ma a questa ricostruzione alternativa si obietta che non vi è una contraddizione tra l'impostazione accusatoria, che ha tenuto cautamente conto ai fini dell'onere della prova, della possibilità che non tutte le azioni dolose di copertura degli illeciti commessi durante l'irruzione possono essere state previamente conosciute e condivise dagli imputati. Tanto è che al Nucera è stato contestato un'ipotesi di concorso unilaterale nella falsa rappresentazione degli atti. Le testimonianze e le dichiarazioni degli imputati in relazione a quanto è stato rappresentato dal Nucera rispetto all'episodio di...
Passiamo a Nucera adesso?
Sì. Sono obietto alle due obiezioni difensive. Lupri che dimostra entusiasmo a Fiorentino e Lupri che è ingannato dall'episodio Nucera. Queste sono le due circostanze che la difesa sostiene l'accusa avrebbe omesso e avrebbe omesso di trarre le dovute inferenze indiziarie pro reo. Allora, in analogia all'entusiasmo manifestato da Fiorentino, dice la difesa, la stessa accusa dice che ha ingannato altri, perché non è contestato un concorso in questo episodio di falsificazione. E si risponde che è in effetti contestato un concorso unilaterale, perché non tutte le operazioni dolose di copertura degli illeciti possono essere state conosciute poi dagli imputati. Ma, si obietta ancora, chi è che ricostruisce l'episodio Nucera? Chi dice che cosa ha detto Nucera? Sono tutti imputati, c'è forse un testimone assistito, c'è il dottor Sbordone. E le testimonianze sul punto sono contraddittorie e confuse lungo tutto l'arco dello svolgersi dell'operazione. Chi ha visto il giubbotto lacerato, chi non l'ha visto, chi l'ha visto indossato dalla gente, chi l'ha visto deposto sul telo accanto agli altri reperti, chi l'ha visto indossato in questura. Una congerie di affermazioni contraddittorie l'una con l'altra che, come dire, genera sospetti circa ancora da questa via la ricostruzione corretta dell'episodio. E non a caso che un episodio che si sospetta di falsità e confuso abbia delle testimonianze confuse sul punto. Ma all'Uperi e agli altri dirigenti e chi ha valutato si imputa, tuttavia, pur non essendoci la prova di un coinvolgimento doloso, sicuramente un atteggiamento macroscopicamente colposo, perché di fronte a quella rappresentazione che ha l'enfasi negli atti, non si sono adottate delle tecniche investigative e non si è valutato la possibilità di pervenire ad individuare l'asserito responsabile dell'episodio. Anche Luperi non pare aver adottato neppure quelle riflessioni di senso comune che hanno fatto risaltare la incapacità di apprendere l'individuo che si sarebbe macchiato di un reato così grave, il tentato omicidio ai danni di un agente. Ora, la genesi dell'azione ingannatoria di Nucera è legata ad una prima fase della falsa rappresentazione che abbiamo spiegato, e non può essere quindi correlata alla successiva, si attiva spontaneamente nel reparto che è più esposto agli eventuali addebiti di responsabilità. Questo atteggiamento però viene immediatamente recepito da chi omette di chiedere conto del massacro appena compiuto, i cui segni sono percepibili. Converge quindi l'interesse alla copertura degli illeciti commessi nella fase dell'irruzione con l'interesse dei funzionari dirigenti che prende poi il sopravvento e guida la raccolta delle prove per poter giustificare un risultato da perseguire comunque e da offrire questa volta a protezione della propria posizione di garante dell'operazione, tra cui il Luperi stesso. Fatto? Mezzogiorno? Rapidissimo. Pochi fogli. Repliche alle argomentazioni degli imputati. Mortola, Di Sarro, Dominici. La difesa dell'imputato Mortola consegna a una memoria scritta alcuni elementi in fatto aggiuntivi presentati a confutazione dell'appello. Si dice, criticando la censura del PM in merito alle valutazioni che fa il giudice in sentenza su alcune circostanze di fatto, telefonata a Kovac, sequestro dello zaino di Sabo Jonas, aggressione a Markovel, si obietta che tali circostanze sarebbero fatti marginali, qui ricostruzione eventualmente diversa, non incide sulla motivazione del tribunale che assolve l'imputato Mortola per difetto dell'elemento psicologico. L'affermazione, ci si permette di obiettare, è singolare proprio perché queste circostanze sono centrali per dimostrare la consapevolezza del Mortola della falsità di quanto rappresentato in atti e per l'inconsistenza degli elementi a giustificazione dell'arresto. La difesa non ha smentito le inferenze indiziarie che si appuntano su Mortola, che è il funzionario di riferimento in questura per gli estensori materiali della notazione di polizia giudiziaria, nella rappresentazione di elementi cruciali su cui si fonda la valutazione alla base dell'arresto, cioè i documenti sequestrati a Zana, appunto, contenuti nella cartellina rossa, le bottiglie molotov e l'arresto del Covel. La difesa non ha obiettato, e la confutazione all'argomento di difesa è questo, alle dichiarazioni mendaci del Mortola in merito alla ricezione della cartellina rossa. La cartellina rossa con i documenti sequestrati allo Zago, Mortola non può collegarla, stando al suo stesso racconto, allo zaino di Zabo e quindi al possesso dello Zabo, se non indicando chi e dove aveva rinvenuto lo zaino, che è falsamente indicato come sequestrato all'interno della scuola, così come è falsamente indicato che Zavo era presente nella scuola quando è stato arrestato. E quindi ribadiamo l'argomentazione che nelle memorie, anche fotografiche, nella memoria fotografica in aggiunta, faremo vedere anche le immagini che trago Mortola con questa cartellina rossa, la difesa su questo punto si è limitata a dire sono elementi marginali. Noi obiettiamo è un elemento centrale che dimostra la consapevolezza del Mortola. La difesa dice che no, poi non comprende perché le dichiarazioni del Mortola sono, secondo l'accusa, smentite dalla ricostruzione logico-cronologica dei fatti attraverso i filmati delle Molotov. Infatti, noi ne prendiamo atto sottolineando che la difesa non ha confutato la nostra argomentazione, se non espungendo dichiarazioni di Mortola che urtano contro dati oggettivi. Secondo la difesa, l'imputato ha dichiarato di aver visto per la prima volta le bottiglie all'interno della scuola, mostrate da due ignoti agenti del reparto mobile, aggiungendo, ma questo non lo ricorda la difesa, che ai medesimi che gli chiedevano cosa fare, lui avrebbe ordinato di depositarle sopra il telo nero già steso. Dato che è in dubbio, e lo abbiamo già detto più volte, che Mortola vede le moto nel momento in cui il dottor Luperi tiene in mano il sacchetto, il filmato lo riprende di fronte al dottor Luperi, non è possibile, stando alla sua versione, che l'abbia visto dentro la scuola prima, perché il telo nero viene steso dopo il momento della riunione del gruppo, secondo la ricostruzione cronologica che abbiamo offerto. Ecco perché c'è una smentita obiettiva alle dichiarazioni del morto. E il dottor Mortola è in compagnia con tutti gli altri imputati quando, nel momento che viene messo a confronto con quella ripresa filmata e non potendo smentire l'evidenza dell'immagine, argomenta che prima o dopo sia successo qualcosa, ma argomenta la sua precedente visione dello stesso reperto. Se è vero il suo narrato, me l'hanno fatto vedere gli agenti, gli ho detto mettere sotto il telo, non è possibile che ciò sia avvenuto prima. La difesa, non a caso, aveva cercato di negare che il telo nero, lo striscione con le strisce gialle, fosse quello cui aveva fatto riferimento Mortola. Si diceva che dalle immagini non si vedevano le strisce gialle e il telo è l'unico sequestrato di tale natura, di tale fatta, all'interno della Diaz. Quindi questa è e rimane una smentita obiettiva ciò che ha dichiarato il Mortola. Non solo, la difesa non ha minimamente confutato le osservazioni che l'accusa ha svolto in merito al aver visto il lancio di un maglio spaccapietre. È una lunga dissertazione che noi riproponiamo nella memoria e che vi richiamiamo, che ometto adesso di rifare. Si aggiunge poi che anche per questo funzionario, per sua stessa ammissione, l'ingresso nell'edificio avviene in orario quantificato 3-5 minuti dopo l'irruzione ed è appunto collocabile in quella fascia oraria in cui si colloca l'ingresso di tutti i funzionari apicali, come appare anche logico e verosimile dalle concordie di dichiarazione delle persone offese. La difesa insiste, ma qui è telegrafica davvero la replica, poi sulla ricostruzione degli antefatti, cioè sui presupposti dell'operazione. Qui si obietta soltanto che c'è la tendenziosa unilaterale valutazione della portata dell'episodio dell'aggressione alla pattuglia e non ho che da richiamare la nostra censura nell'atto d'appello. Se c'è un dato acquisito dal dibattimento che porta addirittura il Tribunale a non ritenere pienamente verificata una relazione di servizio degli occupanti il mezzo magnum del reparto mobile, una relazione di servizio facente fede a quella di falso, significa che la ricostruzione di quell'evento è così incerta tanto da non poter essere nemmeno avvalorata da una relazione di servizio.
E su questo abbiamo
la difesa, nella sua memoria, ha insistito su un dato che è quello del, e non solo la difesa dell'imputato morto, ma tante altre difese ne hanno parlato, sugli elementi informativi che sarebbero stati in possesso della polizia diversi dall'episodio dell'aggressione. Questa tesi è apertamente mirata a sostenere non solo la legittimità, ma la doverosità e l'urgenza dell'intervento repressivo. Per confutare queste argomentazioni mi limito a richiamare le dichiarazioni dei vertici che hanno partecipato alla riunione in questura, anche qui Presidente, res ipsa loquitur, mi riferisco uno per tutti all'interrogatorio del prefetto La Barbera, che di fronte alle esplicite contestazioni del pubblico ministero dice: ma è possibile che solo l'aggressione alla pattuglia vi abbia indotto a perquisire un edificio, a ipotizzare che vi fossero dei pericolosi terroristi lì dentro? E il prefetto La Barbera, in consonanza con Andreassi, Colucci, Gratteri, dice che l'unico episodio che ha indotto la valutazione della perquisizione è solo quell'episodio. Il patrimonio conoscitivo, informativo, di intelligence pregresso non esiste. Non esisteva, non, come dire, nella realtà, perché le telefonate al 113, quelli sono un dato obiettivo, ma sicuramente non rientrava nel patrimonio conoscitivo degli imputati e dei responsabili dell'operazione, per quanto da loro stesso affermato. Non posso ricordare, non so quale sia il regime di utilizzazione, le dichiarazioni dello stesso Gratteri nell'ambito della commissione parlamentare, in cui si afferma esplicitamente questo. L'unico motivo, per quanto mi consta, dice Francesco Gratteri, è quello dell'aggressione alla pattuglia. Basta. Il dottor Di Sarro. Il dottor Di Sarro, anche qui la difesa, ha ripercorso le sue argomentazioni, tese a dimostrare addirittura quasi la estraneità fisica dell'imputato all'operazione di perquisizione. Noi obiettiamo che, facendo riferimento alla nostra argomentazione sviluppata nella memoria, che è palesemente inattendibile la versione dell'imputato, che è tesa a rappresentare questa verginità di mente e di conoscenza. Richiamo l'argomentazione di sintesi che noi opponiamo. Se per sua stessa missione l'imputato si è trattenuto davanti alla scuola per osservare ciò che dall'esterno era di interesse investigativo, dice l'avvocato Giocamini, ha detto: io non dovevo guardare dentro la scuola, dovevo guardare fuori, con le spalle all'edificio. Beh, non si capisce come l'interesse di questo funzionario, che volta le spalle all'epicentro dell'operazione, abbia potuto non percepire tutti quegli eventi esterni di cui abbiamo discusso tante volte, e di non essere neppure stato in grado di recepire quelle informazioni che anche i giornalisti presenti e i passanti presenti a un certo punto dell'operazione avevano in loro possesso. Nella memoria fotografica, e qui devo fare una, come dire, una spiegazione, verranno proposti dei fotogrammi che sono stati isolati e che mostrano, in assoluta consonanza con le dichiarazioni del funzionario Di Sarro circa i suoi movimenti, cioè dell'essere venuto dalla parte destra dell'edificio, proprio la parte in cui al di fuori del cancello viene malmenato Cover, di essere poi entrato nel cortile, di essersi avvicinato al portone, di essere arretrato assieme al dottor Mortola, di essersi poi, come dire, trattenuto all'esterno. C'è una serie di filmati e di fotogrammi in cui noi isoliamo un individuo che cui vorremmo, potremmo riconoscere il disagio per le caratteristiche dell'abbigliamento che lui stesso ha dichiarato e ha riconosciuto che indossava quella sera. Non prendetela come suggestione, ma se non ci fossero quelle immagini, il percorso che fa quell'individuo vestito così corrisponde esattamente al percorso che il dottor Di Sarro asserisce di aver fatto, e colloca comunque il racconto, quelle immagini, in una fase temporale che ci fa capire cosa il dottor Di Sarro poteva vedere e cosa poteva vedere il dottor Di Sarro. Lo vedete voi dai filmati. Allora, sulla base di questi dati di conoscenza reale, il dottor Di Sarro è consapevole della falsa rappresentazione degli eventi e soprattutto delle false omissioni, delle omissioni eclatanti che compaiono nel verbale. La sua professione di mancata conoscenza, secondo le dichiarazioni rese, lo porta, secondo le sue dichiarazioni ribadite, ad esternare addirittura al suo dirigente, il dottor Mortola, i dubbi circa la sua legittimazione ad apporre la firma. Questo si può dire, senza polemica, in contrasto con la prassi che veniva asserita allora. Dice il dottor Bissaro, devo pensare che la polizia è entrata nella scuola per picchiare tutti, questa alternativa. E quindi firma, si è risolto nel senso della sottoscrizione. È solidarietà questa? Mi rimando poi sulla considerazione di diritto alle osservazioni svolte in precedenza, che sono comuni a tutta la posizione, a tutte le posizioni dei sottoscrittori. Dottor Dominici, flash. Ritaglia la sua parte nell'apporto valutativo dopo aver anche lui affermato una sostanziale estraneità all'operazione, e prego la Corte di ricordare tutte quelle argomentazioni del chi firma perché il dirigente che in tale veste si assume la paternità dell'operazione sottoscrivendola. L'imputato Dominici, per l'accusa e ben smentita nelle argomentazioni difensive, si è reso conto dell'uso indiscriminato e sproporzionato della forza, tanto da contestarlo a Canterini, e ne ha avuto risposta eloquente, come potete vedere dalle dichiarazioni testimoniali utilizzate del prefetto Michalizio dalla sua relazione ispettiva. Cioè che Canterini avrebbe riferito che i suoi uomini erano entrati e avevano picchiato alla cieca. È esattamente il contrario di ciò che ha firmato il dottor Dominici. Si deve ricordare che l'imputato ammette di aver avuto netta consapevolezza dell'impossibilità di attestare il riferimento delle molotov all'interno dell'edificio per la mancanza constatata di un operatore che lo potesse riferire. Ma a chi le attribuiamo, dice il dottor Dominici, queste moto? A mio nonno? Citazione letterale. Nonostante ciò, ha sottoscritto il falso verbale d'arresto. Dice Canterini, Dominici, mi sono sentito in dovere di firmare per i giovani funzionari, per quelli che dici, ma come? Tu non firmi. Anche questo cos'è? Solidarietà. Che altro? Cicimarra. La difesa di Cicimarra, che non è stata sviluppata, devo dire, molto a lungo, né infatto a Cicimarra non si possono nemmeno riferire quelle argomentazioni in diritto sulla partecipazione o alla fase meramente valutativa, no? Forse Cicimarra non è un giurista come gli altri. Cicimarra è però un materiale redattore dell'atto di arresto. Ed è uno di quelli che più di altri conta un'effettiva partecipazione all'operazione in tutte le sue fasi. Giunge anche lui fra i primi alla scuola, è al comando della sua squadra completa, fra le file di testa. Seguite le sue dichiarazioni e avrete un'importante lettura e collocazione cronologica attraverso l'esame della documentazione filmata. Cicimarra è uno dei primi ad entrare dal portone laterale. I suoi uomini cercano di sfondare il portone laterale con una panca, non ce la fanno e lo fanno fare da quelli del reparto mobile e poi entrano immediatamente dietro loro. Cicimarra è ben presto al primo piano, dove vede le scene che ha raccontato Fournier e dove lui stesso dichiara di aver dovuto intervenire per calmare un a gente che infieriva su corpi che non opponevano resistenza. Questo è un elemento di conoscenza reale che urta contro ciò che è attestato in verbale. E quindi, come fa Cicimarra a rifugiarsi, non può farlo, nelle nicchie valutative dell'atto, nell'affidamento a versioni altrui, perché lui è uno di quelli che le circostanze le sa meglio di altri. Ferri, cerchi di novi, squadra mobile di La Spezia, è il gruppo più compatto che firma il verbale di perquisizione. Vi risparmio le nostre argomentazioni sulla considerazione del fatto che questo gruppo più compatto è quello che, secondo le stesse dichiarazioni, in realtà di perquisizione materiale effettiva ne ha fatta ben poco. Alla ricostruzione alternativa di alcuni episodi ritenuti di interesse, ritengo che ormai sia stata fatta confutazione, aggressione alla pattuglia. Sto riferendomi ovviamente alla memoria sintetica della difesa sulla posizione di questo imputato. Qui c'è una discutibile valutazione del materiale probatorio, però lasciamo perdere. Però l'interpretazione che si offre, questo è un punto nuovo, delle dichiarazioni dell'imputato Ferri va in qualche modo stigmatizzata. La difesa, se voi osserverete in quelle memoria sintetica, di fronte a una dichiarazione eloquente, cioè quella che Ferri fa affermando di essere arrivato alla scuola addirittura prima che il cancello esterno fosse chiuso, dice di aver visto delle persone ancora all'interno del cortile, quindi vede questa fase precocissima, diciamo, segno di una presenza sui luoghi fra le file di testa. L'argomentazione della procura è: ma se tu hai visto tutte quelle scene in sequenza, addirittura anteriori alle riprese filmate, è un po' incongruo che non abbia seguito poi gli avvenimenti successivi. Poi ricordate che quando viene chiuso il cancello, e Ferri dice di aver visto il cancello, poi vengo all'argomentazione difensiva, il cancello viene chiuso alle spalle di Covell e Covell viene investito da un'orda di operatori che lo lasciano a terra. Può aver visto che cosa il dottor Ferri? Allora la difesa dice: è vero, quelle fasi che lui ha raccontato le ha viste, ma da distanza. Sta a voi, nel vostro libero convincimento, valutare a quale distanza, posto che l'edificio ha, come dire, una collocazione di un certo tipo. Ai suoi lati ci sono dei palazzi. Quando, ponendosi di fronte all'edificio, si ha la visuale delle scene che riferisce di aver visto il dottor Ferri, voi collocherete il dottor Ferri nella esatta posizione. La difesa è costretta poi a ritardare, sfruttando, come dire, un'ambiguità in alcune dichiarazioni del stesso imputato, di addirittura 10 minuti l'ingresso, dopo l'eruzione dei primi reparti, del dottor Ferri nell'edificio. A parte, come ho già detto, che questa barriera incerta temporale non è dirimente poi su quello che si vedeva o si poteva vedere dentro, è comunque accertato che il dottor Ferri, leggendo bene le sue dichiarazioni, entra immediatamente a ridosso dei contingenti del reparto mobile. E in quella fase, cioè, il dottor Ferri non entra solo, perché è quella fase in cui tutti i funzionari entrano, perché non ha senso che entrino tutti i componenti delle squadre dei funzionari e i funzionari non entrino. Quindi anche per Ferri, tema, consapevolezza reale, possibilità di valutare comunque, al di là dell'affidamento su altri, delle situazioni cruciali rappresentate negli anni. Di Bernardini, e direi che sono giunto alla fine, pochi minuti. La difesa del dottor Di Bernardini ha percepito, mi sembra, anche perché non si è spesa in tante parole, che la posizione del suo assistito, pur essendo stata valutata favorevolmente al Tribunale, però è stato oggetto di convergenti argomentazioni, anche a parte dalle altre difese, che indicano questa posizione come la più contigua a quella del dottor Troiani, e giungono alla considerazione del ruolo del Di Bernardini come quello, se non apertamente, implicitamente, di un ingannatore rispetto alle decisioni prese poi dagli altri colleghi e funzionari. Ricordiamo, Di Bernardini fa quello che afferma all'interrogatorio, non lo cito, ma poi scompare dalla scena e difatti non è ritratto nel filmato 199. Ora, la professione di assoluta buona fede che ha ribadito la difesa della sua discussione, buona fede secondo la difesa avvalorata dal fatto che il dottor Di Bernardini non solo indica il nome di chi l'ha consegnato le bottiglie o gliel'ha fatte vedere, del Troiani e dell'assistente Burgio, non dice il nome di Burgio ma lo descrive. Quindi buona fede nell'indicare il nome, nel contribuire anche all'identificazione di questo funzionario che non era presente negli elenchi ufficiali degli operatori che avevano partecipato alla operazione, elenchi che non aveva certo redatto il Di Bernardini o lo stesso Troiani. Ecco, questa professione di buona fede è però omogenea a quella di tutti gli altri funzionari che dopo di lui hanno esaminato, manipolato e deciso la sorte del reperto. Ora, per quale ragione logica e giuridica, ci si chiede, il Tribunale è riuscito a prosciogliere, accumulandolo e, per certi aspetti, giustamente, a tutti gli altri? Perché c'è una contraddizione evidente che la difesa non nega.
Questa è la sentenza, la legge deve verificare la
sentenza. Sì, sì.
Ma... verificare
la difesa. Certo. È feroce anche negli ultimi minuti, Presidente. L'argomento difensivo è: il dottor Di Bernardini è in buona fede, ed è venuto alla difesa nella sua discussione, perché ha apertamente detto chi gli ha consegnato le bottiglie e ha fatto il nome che non lo sapeva nessuno, e quindi in qualche modo è nella stessa posizione degli altri funzionari. Perché deve essere in malafede Di Bernardini, che si è comportato come tutti gli altri funzionari che hanno detto ma mi ha fatto vedere Tizio Caio? Questo è l'argomento della difesa. E noto incidentalmente è l'argomento anche del Tribunale, che di fatti non distingue le posizioni. Ma ci si chiede, perché la difesa non nota che Di Bernardini attesta nel verbale di arresto circostanze contrarie a quelle che lui aveva dichiarato essere nella sua conoscenza? Perché Di Bernardini non ha mai affermato che il dottor Troiani, possono essere utilizzate ovviamente contrastare queste dichiarazioni, gli ha detto l'angolo dove provenivano le bottiglie a vuoto. Ed è provato, non sto a rifare l'argomentazione, l'accettano tutti, che il dottor Di Bernardini è il primo che ha il contatto col dottor Troiani che porta le bottiglie vuote. E quindi si obietta, ci obiettiamo a questa posizione. Il suo comportamento nella fase di redazione degli atti non può essere disgiunto da quello però degli altri imputati, colleghi e sottoscrittori. Perché, ci si chiede, non v'è indicazione non solo formale nel tenore degli atti, ma nelle dichiarazioni successive della persona di De Bernardini in grado di attestare le circostanze del rinvenimento? Non c'è, perché questo è il segno che la decisione di collocare le bottiglie Molotov non solo come frutto di un rinvenimento in un contesto collegabile alla perquisizione, ma molto più opportunamente ai fini della sostenibilità dell'adozione della misura precautelare dell'arresto già adottata all'interno dell'edificio scolastico, questa decisione è condivisa e forse imposta allo stesso Di Bernardini dagli uffici e dai vertici gerarchici che dell'operazione si sono assunte la paternità. Ecco perché Di Bernardini giustamente rivendica la sua posizione di omogeneità rispetto agli altri sottoscrittori e ad altri che hanno gestito il referto. E non può bastare, ed è una replica alla difesa Caldarossi, la consapevolezza fra alcuni sottoscrittori che fra questi vi fosse Di Bernardini, perché questa consapevolezza presuppone la conoscenza che il percorso del rinvenimento delle Molotov può essere collegata a Di Bernardini, e in questo caso quindi non ha senso che il suo nome non sia stato esplicitato, che non gli sia stata fatta fare una relazione su questo rinvenimento. E perché, questo con un'altrettante irragionevolezza, successivamente, dalle dichiarazioni raccolte durante le indagini, nessun imputato indica in lui la fonte di conoscenza della provenienza dell'informazione alla base dell'attestazione. Il testimone Gallo, che è quello che redige materialmente, testimone, quindi non imputato, la redazione della annotazione, comunicazione, notizia di reato, non riferisce, lui nel suo collega Schettini, di aver saputo qualcosa da Di Bernardini o di aver appreso il suo nome in relazione al rinvenimento delle bottiglie morto. Il teste Gallo riferisce di lunghe discussioni su questo problema delle Molotov e di aver appreso le informazioni riportate nella notazione dal dottor Mortola, che non menziona mai il dottor Di Bernardini. E quindi non si può ravvisare nella posizione di Di Bernardini un diverso ruolo, quello di ingannatore, rispetto agli altri ingannati, proprio a partire dalle dichiarazioni di questi ingannati. È un discorso analogo a quello che si può verificare nel rapporto tra il dottor Troiani e il dottor Di Bernardini, e quindi il gruppo di funzionari e dirigenti cui perviene il rapporto, sono anch'io stanco, il reperto che poi viene, secondo massime le esperienze verificate, poi gestito nel modo che sappiamo. E quindi, per concludere, è difficile negare, e a nostro avviso le difese non sono riuscite nemmeno a affrontare il problema, ma solo ad eluderlo, che nella gestione del corpo di reato, dopo la ricezione e le conseguenti decisioni operative, vi sia stata da parte del gruppo di funzionari in quel momento responsabili e successivamente della redazione degli atti un elemento intenzionale autonomo che caratterizza l'agire degli imputati nel senso della creazione di una falsa prova a carico degli arrestati. Questa sottolineatura dell'elemento intenzionale autonomo che ciascuno dei sottoscrittori e di coloro che dirigono l'azione dei sottoscrittori è un elemento importante che viene sottolineato in quella pluricitata, per la parte ovviamente favorevole, ordinanza del giudice per le indagini preliminari che nel disporre l'archiviazione su altri punti è chiaro nel individuare in quel gruppetto, come dire, di funzionari imputati che hanno conoscenza reale della provenienza illecita del reperto. Vi ricordo, sarà ricordato nello scritto, così come anche ricordato nella memoria, che su questo punto c'è una concorde valutazione dei giudici su cui le difese non hanno, su cui non sono entrate ovviamente le difese. E vi richiamo anche, ed è citata nelle nostre memorie, la decisione del giudice dell'udienza preliminare, la cui decisione è stata poi impugnata per Cassazione nel procedimento Gare Troiani, che addirittura dichiara la irrilevanza dell'apporto causale del dottor Troiani rispetto al falso, proprio perché c'era già stata la autonoma decisione della gestione di quel reperto come falsa prova. Signor Presidente, smetto perché ho abusato, ma quello che non ho detto compiutamente, anche se ho seguito quasi pedissequamente la traccia dello scritto per evitare appunto di dilatare ancora il contraddittorio, lo leggerete più organicamente nello scritto con i riferimenti opportuni anche agli atti processuali.